Buongiorno!
Bentornati in questo nuovo episodio del nostro podcast.
Oggi andremo a parlare delle 5 tombe più divertenti al mondo.
Ok, allora iniziamo subito partendo dalla numero 5, la signora Merv Griffin, che ci tiene a farci sapere che I will not be right back after this message. Quindi lei non tornerà dopo questo messaggio.
Al numero 4 abbiamo la tomba di William Hahn, con la scritta I told you I was sick. Evidentemente i parenti non l'hanno ascoltato.
E allora dirigiamoci subito verso il podio. Al terzo posto abbiamo Frances Thatcher, che ci fa sapere com'è l'aldilà. Damn, it's dark down here. È scuro qui sotto.
E al secondo posto abbiamo la... No.
La numero 2?
Camilla, ascolta, no, non lo voglio più fare.
Eravamo d'accordo così?
No, allora, non mi sembra assolutamente rispettoso, né per tutti quei morti che si stanno godendo l'eterno riposo, né per i poveri parenti che comunque si ritrovano questi cari spiattellati sul nostro podcast. No, non è assolutamente rispettoso.
Sì, ma sono morti, cosa possono dirti? E alla fine la tomba è lì, significa che i parenti ci vanno e la apprezzano probabilmente per quello che è. Alla fine se l'hanno fatto perché volevano così e ai parenti va bene. Se mi permetti di citare Foscolo, per favore, io ti direi che sol chi non lascia l'eredità d'affetti, poca gioia nell'urna.
Scusami, ma da dove l'hai presa questa citazione?
Ma sì, dal Dei Sepolcri, di Ugo Foscolo.
Sei sicura che dice questo?
Sono sicura, 100% l'ho studiato.
E se andassimo a prendere il testo?
Ecco, trovato, verso 41. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia nell'urna. Il che significa che chi non lascia una serie di relazioni umane non trova gioia nel suo riposo. Questo cosa significa? Che le tombe di cui stavamo parlando prima, essendo di persone simpatiche, sono apprezzate dai loro cari, che ricordano e rivedono in quella tomba la persona che era il defunto.
Però guarda, poco prima dice, al verso 36... Sacre le reliquie, renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori odorata, arbore amica, le ceneri, di molli ombre consoli. Qua sta descrivendo una tomba che è proprio come la vedo io, ovvero un luogo sacro, protetto dal piede profano dell'uomo. Un luogo dove ci sono appunto degli alberi che con le loro ombre proiettano la loro protezione sul defunto e la terra che accoglie il corpo del morto dopo le sue peregrinazioni nella vita. Cioè, io mi ricordo ad esempio... Ah, ecco, ho ritrovato negli appunti. L'editto di Saint-Claude, te lo ricordi?
1804, giusto?
Si parlava proprio di dare una nuova importanza alla sepoltura, cosa a cui prima non si contava molto, e quindi di definire delle linee guida che andassero bene per tutti i cimiteri, per appunto dare una sacralità a questo rito. È proprio come la penso io. Tutte le informazioni che stavo cercando le ho trovate, quindi io chiuderei qui.
No, però aspetta, ti fermo subito. Non soffermarti su poche frasi. Ti ricordo che è un testo di 295 versi. Non possiamo fermarci su tre versi che danno ragione alla tua argomentazione. Infatti, se permetti, giusto qualche verso sopra, Foscolo dice... Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Il che significa che il morto è morto, ma vive simbolicamente nelle persone che visitano la tomba, quelle persone che sono appunto in corrispondenza d'amorosi sensi. Infatti, come ho scritto negli appunti, ma come mi ricordo da quando l'abbiamo studiato, Foscolo era un materialista. Per Foscolo quindi non c'era una vita dopo la morte e la cosa importante era quello che rimane sulla terra, quello che rimane ai parenti, agli amici o comunque a quei corrispondenti di amorosi sensi di cui parla. Secondo me quindi conviene provare un po' a riguardare tutti gli appunti perché potremmo avere degli spunti interessanti.
Vediamo un po'. Qua parla della struttura, dice che sono endecasillabi sciolti, che è divisa in quattro parti. È una struttura a lettera. Ah, esatto, ce la dedica a Ippolito Pindemonte, che se non sbaglio l'aveva ispirato con una discussione sui cimiteri, proprio come stavamo facendo noi, guarda. Deorum manium iura sancta sunto. Beh, qua dice quello che dicevo prima, quindi sancta come inviolabili. Vediamo l'incipit. All'ombra dei cipressi, e dentro l'urne confortate di pianto. È forse il sonno della morte menduro? Ah, ecco il materialismo. Effettivamente, se leggiamo questa domanda cercando di cavarne un senso, capiamo che è abbastanza retorica e fa riferimento al fatto che c'è poco che si può fare per l'anima del morto per rendergli appunto il suo sonno più piacevole, perché alla fine il morto è morto. Quindi sì, ti devo dare ragione. Anche io credo molto nel valore di lasciare un ricordo di quello che si è stati sulla Terra.
Infatti, ricollegandomi al nostro argomento di partenza, ossia le tombe più divertenti, io penso che l'intento fosse quello di far vivere la simpatia del defunto. La persona venga ricordata per quello che era, ossia una persona simpatica. In effetti, anch'io vorrei essere seppellita con loro. Pensa quanto farebbe ridere il mio nome e sotto una cosa tipo era una persona salutare e infatti ci ha salutati. Fantastico.
No, hai proprio ragione. Difatti, se posso fare un collegamento con Foscolo, c'è qua scritto nei miei appunti che anche lui voleva essere circondato dai suoi simili nella morte. Difatti aveva espresso la volontà di essere seppellito a Santa Croce insieme ai grandi della letteratura come, che ne so, Machiavelli, Dante, comunque figure che l'hanno ispirato. A pensarci bene, questa idea di una tomba caratterizzante è proprio mia. Specie se la metto a confronto con, che ne so, le tombe inglesi che sono concepite per essere tutte uguali e che comunque nasce in un'epoca contemporanea a Foscolo. Io quindi credo molto in questo concetto di mantenere un'individualità anche dopo la morte.
Ci tengo poi a dire che sono molto contenta di star discutendo di questo argomento perché sono convinta che sia importante comunque trattare anche un argomento così serio e spero che i nostri ascoltatori possano riflettere su ciò che vogliono poi lasciare nella loro vita. Infatti ai giorni nostri diamo tantissima importanza al singolo e, come dicevi tu, all'individualità e anche all'individualità della tomba di per sé, e questo valore anche del monumento, della tomba, non è sempre stato così. Sto pensando, per esempio, siccome lo cita anche Foscolo, a Parini, morto giusto qualche anno prima dell'editto di Saint-Claude, quindi nel 1799, che pur essendo uno dei più importanti uomini della letteratura, non aveva nella sua città nessun monumento, nessun memoriale, un qualcosa che lo ricordasse effettivamente per la figura di spicco che era. Anche Foscolo poi riflette sull'importanza del celebrare il defunto, soprattutto attraverso la sepoltura, che è espressione massima della pietà umana, che Foscolo considera poi uno dei massimi, se non l'unico valore del genere umano che rende possibile la convivenza civile tra gli uomini.
Sì, esatto. Io ho due considerazioni su quello che hai detto. La prima è quando hai parlato del fatto che la tomba può essere interpretata comunque come qualcosa di molto importante, in cui rivedo la mia tesi di tomba come luogo sacro che sostenevo prima, quindi a sostegno del fatto che abbiamo entrambi ragione. E poi l'altra è quando hai usato la parola monumento. Vedo proprio qui nei miei appunti e nel testo di Foscolo che c'è questa dimensione appunto della tomba come monumento. Secondo Foscolo infatti la tomba ha anche una dimensione civile e che quindi da una parte invita gli uomini ad avere delle vite moralmente impegnate e importanti per appunto avere una tomba che le ricordi, e dall'altra spinge gli uomini ad imitare gli esempi che sono riportati nelle tombe dei grandi proprio per rendere la loro vita più corretta e più degna di essere ricordata.
Ti dispiace darmi la parte del testo perché non lo trovo?
Certo, siamo al verso 151. C'è proprio scritto: alle gregge cose il forte animo accendano l'urne dei forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. E poi prosegue con la descrizione delle tombe di uomini illustri e troviamo dei grandissimi nomi per la storia e per la cultura italiana, da Machiavelli a Michelangelo, a Galilei, a Dante, a Petrarca, infine Alfieri, che è stato per Foscolo anche un modello letterario.
Azzarderei quasi quasi un paragone per ricollegarlo al nostro argomento iniziale, che alla fine secondo me le tombe di queste persone che hanno deciso di mettere delle frasi divertenti volevano essere anch'esse un esempio, un modello, non solo per i loro cari che vanno a visitare la tomba, ma anche proprio per tutti coloro che si ritrovano una di queste tombe sui social, su internet, da qualsiasi parte. Un modello inteso come prendere la vita più alla leggera, anche una cosa seria come la stessa morte, è presa già dal defunto come, non dico uno scherzo, ma come un qualcosa da prendere alla leggera in modo divertente. Stessa cosa deve essere per chi vede e per chi visita la tomba.
E infatti moltissime persone sono state raggiunte in questi giorni da questi post molto divertenti. Queste tombe stanno spopolando su tutti i social e hanno trovato, diciamo, un posto nell'eternità del web, così che in un certo senso questi poveri morti verranno ricordati all'infinito. Camilla, ti ricorda qualcosa dagli appunti di Foscolo?
Ah, sì, la poesia, no?
Difatti per Foscolo, tomba e poesia hanno delle funzioni molto simili, che sono da una parte il perseverare il ricordo di una persona e dall'altra l'offrire un insegnamento, cosa che, se vogliamo essere un po' profani, fanno anche queste tombe molto divertenti.
Beh, effettivamente cosa c'è di più poetico nel 2022 di un meme?
Beh, allora già che siamo in tema di poesia potremmo lasciare i nostri ascoltatori con una lettura dagli ultimi versi dell'opera di Foscolo. In questa parte Foscolo fa una digressione e appunto parla del mito, citando molti esempi di personaggi illustri che vengono ricordati. Mi viene in mente ora Iace, che era un personaggio che Foscolo sentiva molto vicino a se stesso, e facendo questo, diciamo, Foscolo rievoca la dimensione della poesia. Un dì vedrete mendico, un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre, e brancolando penetrar negli avelli e abbracciar l'urne e interrogarle. Gemeranno gli antri segreti e tutta narrerà la tomba.
Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terre il gran padre Ogia. Si chiude quindi così il nostro episodio di oggi. Ha preso una piega un po' diversa da quella che ci aspettavamo, ma io sono comunque soddisfatta del contenuto che abbiamo portato.
Vi ringraziamo per averci ascoltati e vi invitiamo a condividere il nostro podcast e eventualmente a mandarci le vostre riflessioni. Il tema di oggi era un tema importantissimo, quindi ci farebbe moltissimo piacere.
Un saluto
e alla prossima! Ciao! Ciao.